Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. La coesistenza di forme diverse di diffusione scientifica che convivono nell'editoria, nella radio e in rete, al centro del convegno Italradio da Marconi al 5G svoltosi a Pisa e di cui parleremo oggi con Luigi Cobisi da Firenze. Al termine del consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Allora, la coesistenza di forme diverse di diffusione scientifica che convivono nell'editoria, nella radio e in rete, è stato questo il tema al centro della presentazione degli atti del forum Italradio durante il convegno da Marconi al 5G, svoltosi presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa e presentato nell'ambito del World Radio Day dell'UNESCO del 13 febbraio scorso. Ne parliamo insieme al segretario generale di Italradio, Luigi Cobisi, in collegamento da Firenze. Buonasera Luigi e benvenuto in trasmissione.
Caro saluto a tutti e mi fa tanto piacere ritornare a questo programma.
Ecco, abbiamo dedicato due puntate al World Radio Day, ma parliamo invece degli atti del forum Italradio e soprattutto della fortunata collaborazione con l'editore Nardini.
Beh, è stata una ottima occasione per approfondire un tema apparentemente di secondo piano, e cioè se oggi abbia ancora un senso pubblicare testi che riguardino la radio, nel senso più ampio del termine, pubblicare atti di convegni, pubblicare degli studi originali. Ecco, ci siamo accorti che serve perché a distanza di un anno e qualche mese dal nostro convegno di Pisa del dicembre del 2018, abbiamo scoperto che c'è tante cose che sono cambiate. Se non avessimo avuto quei bei pezzi di carta, un bel testo da poter esaminare, forse ne sapremmo di meno, cioè apprezzeremmo meno le differenze, perché oggi tutto va così velocemente che non riusciamo a fissare un momento di riflessione per poi successivamente riprenderlo in mano. E questo è stato molto apprezzato anche nell'ambito universitario, dove abbiamo avuto anche incontro con studenti della facoltà di ingegneria e anche con studenti liceali interessati agli studi di telecomunicazioni in questa realtà veramente molto bella che è l'Università di Pisa, che è Pisa, perché Pisa è una città per la radio particolarmente significativa.
Ecco, vogliamo tornare proprio, diciamo, al punto della conferenza, gli atti e soprattutto dei relatori che hanno partecipato a questa presentazione, Luigi?
Beh, diciamo che c'erano tre tipi di relazioni che abbiamo presentato, alcune di carattere storico, lo studio che il professor Giannetti ha fatto sulla stazione radio di Coltano, quindi sulla presenza di Guglielmo Marconi a Pisa fin dall'inizio del Novecento e poi successivi studi condotti dal professor Vallauri e da altri importanti scienziati, fino ad arrivare alla distruzione della stazione e alle speranze di ricondurla, almeno da un punto di vista archeologico, ad essere riconoscibile sul territorio. Poi abbiamo parlato della radio internazionale, quella che piace a noi. Qui abbiamo avuto il piacere di poterci confrontare con l'ingegner Pacifici, che è uno dei massimi esperti, perché nel corso della sua carriera come direttore del centro radio del Santa Maria di Galera Radio Vaticana è stato anche testimone di alcuni avvenimenti particolari della storia della radio, per esempio la conferenza di Ginevra del 1975 che fissò, direi quasi una volta per tutte, i limiti dello spettro radiofonico e l'assegnazione delle frequenze radio. E proprio su questo tema, diciamo giuridico ma di diritto internazionale, abbiamo parlato con l'ingegnere Rancy, François Rancy, che era all'epoca al termine del suo mandato come direttore dell'ufficio radio della ITU di Ginevra. Questo è un fatto estremamente importante perché ci ricollega poi all'argomento di attualità che abbiamo trattato, cioè quello del 5G. Questo 5G che va in qualche modo regolamentato, ma non per limitare lo sviluppo della scienza, bensì per consentire a tutti di utilizzarlo con modalità e frequenze che siano condivise. Tu sai perfettamente quanto sia difficile anche nel mondo della radio limitare le interferenze, perché tutti hanno i propri interessi, figuriamoci gli interessi economici che ci sono dietro a un progetto che coinvolge la telefonia, che oggi è l'industria che probabilmente genera uno dei maggiori fatturati, diciamo, del mondo a livello proprio internazionale, globale possiamo dire. E su questo abbiamo avuto delle relazioni importanti, sia di studi fatti presso la RAI, presso l'università, presso la EBU, cioè l'Unione Europea di Radiodiffusione, con delle visioni ben particolari, anche se ancora in quel momento era difficile riconoscere uno standard uno standard condiviso di questo tipo di evoluzione. Ma a noi questo interessava relativamente poco, quello che era importante era mettere in luce i diversi rami della sperimentazione, quale poteva essere il ruolo della radio in questa vicenda, e far capire quanto sia importante giungere a standardizzazioni e a regolamentazioni che rendano una tecnologia veramente comprensibile e soprattutto utilizzabile da tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Radio Magazine.
Ecco, io nel programma del convegno leggo almeno due nomi che suscitano un certo interesse fra i relatori, ovvero quello di Filippo Giannetti, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa, nonché del vicepresidente del corso di studio in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Luca Sanguinetti. Possiamo riassumere di quello di cui hanno parlato questi due relatori?
Beh, hanno soprattutto teso a mettere in luce il profondo legame che esiste tra Pisa e la scienza. Pisa vuol dire la cattedra di Galileo, ma anche la presenza qui di Guglielmo Marconi, come abbiamo detto prima, e degli studi che sono stati anche suscitati nel campo radiofonico dall'intuizione che Guglielmo Marconi ha avuto nello stabilire a Coltano un territorio che viene definito da alcuni studiosi una specie di antenna naturale, a stabilire lì questa grande stazione radio intercontinentale, per allora, un secolo fa, assolutamente all'avanguardia, e lo sarebbe ancora oggi se fosse leggibile, purtroppo le vicende prima belliche e poi dell'incuria hanno generato una difficoltà enorme nel riconoscere i passi, e Giannetti questo è uno dei suoi cavalli di battaglia, perché lui sostiene anche nei confronti degli studenti che avere una base su cui costruire, cioè sapere cos'è accaduto prima, è come già avere gran parte del laboratorio effettuato. L'università sta investendo molto sugli studi di telecomunicazioni, ha lanciato anche 3 corsi di studi laurea breve in questo campo, e direi che questo è anche estremamente interessante, perché vuol dire cercare di formare dei tecnici che poi si batteranno proprio su quelle frontiere di cui accennavamo prima, come è il caso del 5G, ma chissà, forse il 6, il 7, l'8G, no?
Ecco, diciamo che Pisa ha un rapporto speciale con la radio.
Decisamente, questa presenza marcoliana a cui accennavo prima è fondamentale, ma lo è ancora di più la presenza di Vallauri, che completa la stazione marconiana, e quindi poi i suoi studi a livello di propagazione di antenne, e poi nei tempi più moderni abbiamo due presenze che per noi oggi sono veramente importanti, dico per noi anche del mondo radioamatoriale, del radioascolto, e cioè la presenza delle uniche due stazioni a onda media che fino a poco fa, perché adesso con la redistribuzione delle frequenze qualcosa si è aperto anche in altre province, ma lì c'è proprio il centro della Toscana, perché c'è la stazione radio della RAI di Radio 1 657 e poi c'è un'altra stazione su 1305 kHz che si trova a poca distanza, sempre lì nella pianura di Coltano, a dimostrazione che non solo c'è spazio ancora per un modo di trasmettere come le onde medie, ma c'è spazio lì dove sono passati da prima tanti altri scienziati e tanti altri costruttori e purtroppo anche distruttori di antenne.
Ecco Luigi, prima di concludere la nostra chiacchierata volevo rubarti una battuta. Era proprio fra i temi del World Radio Day che sottolineava come la radio si sia resa competitiva e sopravviva a internet, ed anzi ha saputo sfruttare le nuove piattaforme grazie ai costi ridotti e alle semplici possibilità di produzione. Oggi assistiamo a una sorta di riqualificazione della radio, in quanto ci sono le piattaforme di Spotify e della Apple che sono a caccia di contenuti per il podcast. Che futuro vedi per questi nuovi metodi di condivisione della radio?
Ma è un grande problema espressivo che stiamo già toccando con il podcast. Podcast, per essere efficace, non deve essere troppo attuale, non si può dire né buongiorno né buonasera, diciamo così che perde un po' di attualità, di freschezza, quindi richiede oggi un'analisi in preparazione che è più simile, che posso dire, a un'opera teatrale in cui si cerca di costruire qualcosa che poi sia ripetibile in tante repliche. Diversamente invece quando acquisiamo un programma radio nelle stesse forme, qui siamo veramente in un'altra difficoltà che è quella del tempo. Computer significa velocità, significa cambiare continuamente, altro che zapping in televisione, significa avere dei tempi molto brevi che dedichiamo alla ricezione. Cioè non è la radio accesa nel laboratorio dell'artigiano, rimane accesa tutto il giorno, è questa invece una forma di diciamo così, di ricerca di piccoli spezzoni, quasi un ritorno della radio d'appuntamento che conoscevamo il tempo delle onde corte, guarda un po' che cosa viene fuori. Quindi diciamo che qui adesso più che un fatto tecnologico è un fatto di modalità espressive. Io quello che mi aspetto è che ci sia fantasia, creatività per trovare dei prodotti che siano adatti a poi a entrare in queste piattaforme, sempre che naturalmente ci sia dell'ascolto, ci sia un bisogno da parte del pubblico, perché anche su questo bisogna riflettere. Delle volte ci sono delle sperimentazioni che sono un po' fine a se stesse, cioè le facciamo perché ci piacciono da matti, poi dopo il pubblico potrebbe completamente disinteressare.
Ecco, ricordiamo che il Forum Italradio è una collaborazione fra te e Paolo Morandotti. Ecco, dove potranno trovare materialmente gli atti del Forum, Luigi?
Beh, diciamo che noi abbiamo cercato di divulgarli anche attraverso gli articoli che compaiono sul portale Italradio. Basta cercare portale.italradio.org e trovate tutte le informazioni che noi veicoliamo e anche quelle per rintracciare poi gli atti sia in forma completa che nella forma, diciamo così, della discussione che abbiamo portato avanti in questi mesi.
Allora, da Firenze Luigi Cobisi, grazie per essere stato in trasmissione, a presto.
Grazie a voi, un abbraccio.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Proprio sotto San Valentino, Facebook vede sfumare il lancio in Europa della sua app di appuntamenti annunciata a maggio 2018 nel corso della sua conferenza degli sviluppatori e oramai presente in 20 paesi. A riportare la notizia, il Wall Street Journal, che spiega come il garante per la privacy irlandese ha sollevato alcune obiezioni riguardo i tempi di consegna della documentazione, necessaria agli approfondimenti per l'applicazione del GDPR, cioè la normativa europea sulla privacy. L'Irland Data Protection Commission, IDPC, a seguito della richiesta del social network di voler lanciare l'applicazione in Europa, ha condotto un'ispezione presso gli uffici di Facebook Ireland Limited a Dublino e ha raccolto la documentazione necessaria, ma ha bisogno di tempo per vagliare la richiesta. Facebook Dating, pensata per favorire gli incontri e per sfidare app popolari come Tinder, è ormai disponibile in una ventina di mercati diversi, tra cui gli Stati Uniti, dove ha debuttato a settembre 2019. Sviluppato un sistema di intelligenza artificiale che sa aggiornare le voci di Wikipedia. riconoscendo le incongruenze e riscrivendo le frasi nel pieno rispetto dello stile e della grammatica degli umani. Il bot è stato progettato al Massachusetts Institute of Technology, MIT, per risparmiare ore di lavoro agli utenti che revisionano i contenuti dell'enciclopedia online. Ma potrebbe essere usato anche per addestrare i sistemi anti-fake news, come dimostra lo studio presentato dai ricercatori a New York in occasione della conferenza sull'intelligenza artificiale. Attualmente esistono già diversi meccanismi che si occupano della manutenzione di Wikipedia, ad esempio respingendo l'attacco degli spammer o aggiustando link e contenuti. Il nuovo sistema, però, è il primo capace di ragionare per capire la contraddizione fra due frasi, quella vecchia su Wikipedia e quella nuova che contiene l'aggiornamento. Quest'ultima deve essere digitata dall'operatore umano in modo non strutturato, cioè senza prestare particolare attenzione a stile e grammatica del testo. Il sistema a questo punto cerca su Wikipedia la frase vecchia che deve essere aggiornata, la confronta con la nuova informazione ricevuta e la riscrive correttamente usando uno stile umano. L'intenzione dei ricercatori è quella di rendere il sistema totalmente automatico. In futuro non richiederà più che le novità vengano segnalate dall'utente, ma andrà direttamente a cercarsele tra le ultime news sul web per poi inserirle nei testi di Wikipedia. Sono quasi 50 milioni gli italiani che usano internet su base giornaliera e trascorrono online in media più di 5 ore al giorno. Più di 40 milioni si collegano da smartphone e tablet, e 33 milioni usano i social a cui si dedicano quotidianamente, in media, più di un'ora e mezza. Sono alcuni dei dati che emergono da Digital 2020. La ricerca condotta da We Are Social in collaborazione con Hootsuite è giunta alla nona edizione. Online si cerca soprattutto intrattenimento. Il 90% guarda contenuti video e il 30% vlog, il 55% ascolta musica in streaming, il 39% web radio e il 23% podcast grazie alla diffusione degli assistenti vocali. Il 30% degli internauti usa almeno un servizio controllato con la voce. Forte incremento anche per i dispositivi indossabili, un italiano su 7, 15% possiede uno smartwatch o un altro wearable, a fronte del 5% di un anno fa. Lo smartphone è in mano al 94% degli italiani, che usano soprattutto app di messaggistica, 92% per l'intrattenimento e la fruizione di contenuti video, 73%, a seguire l'ascolto di musica, 52%, lo shopping, 68% e il gaming, 43%. Sul fronte dei social, la piattaforma più attiva si conferma YouTube, seguita dalla famiglia di app di Facebook. Registrare un dominio.com potrebbe essere più caro in futuro. Infatti, per la prima volta in 8 anni il costo di registrazione potrebbe raddoppiare, passando dai 7 dollari attuali fissati nel 2012 ai 13,50 dollari nei prossimi 10 anni. All'entrata in vigore di questi aumenti manca soltanto l'ufficializzazione dell'accordo tra l'ICANN, l'ente internazionale che regola l'attribuzione di indirizzi internet e la gestione dei domini, e la società americana VeriSign, che gestisce l'assegnazione degli indirizzi.com. La decisione finale dovrebbe arrivare entro marzo. L'aumento viene giustificato con il fatto che l'uso dei social media e i nuovi domini di primo livello, cioè quelli che riportano il nome dell'azienda dopo il punto, hanno reso il mercato più dinamico. L'accordo tra l'ICANN non è però ancora definitivo. Si è aperta una consultazione pubblica con una relazione finale prevista a marzo.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e con il canale Radio Magazine Official su YouTube.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.